Radio Gogo,
un gomitolo di voci.
Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Gogo, la web radio di Officine Gomitoli. Il tema di questa serie è la memoria, le memorie. Oggi ascoltiamo un podcast ideato da Andrea e Gilman sullo Scugnizzo Liberato.
Molti anni fa lo Scugnizzo Liberato era un carcere minorile. Oggi è uno spazio in cui si svolgono attività artistiche, sportive, sociali e culturali. Ora ascoltiamo Sergio Sciambra che ci parla del funzionamento e della storia di questo luogo.
Questo posto è un ex monastero del 1500, quindi ha più o meno la forma che hanno tutti i palazzi di quell'epoca. Ci sono due cortili che in realtà precedentemente erano due palazzi che poi sono stati unificati, quindi due cortili sono, diciamo, i due vecchi palazzi. C'è questo primo piano in cui siamo adesso, che è un lungo ballatoio con degli archi, e i due cortili sono divisi da un ponte che è alla nostra altezza, e intorno a noi poi si apre, diciamo, tutto le quattro pareti del palazzo, che sono quattro piani con queste grandi arcate e poi delle finestre più piccole. E diciamo, l'impianto è quello del monastero, però poi dal 1865 diventa un carcere minorile, quindi questo, diciamo, è il carcere minorile Filangieri. È stato, diciamo, molto conosciuto a Napoli per più di un secolo. È stato carcere fino al 1999 e poi è stato abbandonato, e adesso è lo Scugnizzo Liberato, che è un bene comune, è uno spazio in cui ci sono attività culturali, sociali, sportive, artigianali, che, diciamo, è gestito dalle stesse persone che partecipano alle attività e le organizzano. E, diciamo, è uno spazio che ha ancora parecchi segni dei 15 anni di abbandono, e tutto quello che è stato rimesso a nuovo, diciamo, dal lavoro degli attivisti che appunto sono la comunità dello Scugnizzo Liberato. Quindi, non so, è uno spazio particolare da vedere, sono molte cose vecchie, molte cose nuove, e tante epoche e tante cose mescolate insieme. Allora, adesso siamo entrati nel teatro. Anche questo è un vecchio stanzone che risale all'epoca del monastero, cioè questa volta ad arco, a botte, credo. E c'è un palco di legno che invece risale agli anni Ottanta, con questo sipario blu, e la cosa strana è che, diciamo, noi ci abbiamo aggiunto negli ultimi anni questi pannelli fonoassorbenti che, diciamo, fanno questa specie di scacchiera sulle nostre teste, sono appesi un po' apparentemente a caso alle pareti, in realtà servono da insonorizzazione, così come quei pannelli morbidi vicino alle finestre servono sia a far sentire meglio la musica, sia a non far uscire troppe vibrazioni verso il quartiere, così non disturbiamo nessuno quando facciamo i concerti. Anche questo posto quindi racconta un po' due epoche, questa qua della nostra gestione, diciamo, che abbiamo organizzato centinaia di concerti qui, è un posto molto attraversato, e poi c'è tutto un aspetto invece storico, perché questo teatro è stato, diciamo, prima il refettorio del monastero e della prigione nell'Ottocento, poi è stata una sala cinema, poi è diventato un teatro, diciamo, per i ragazzi del carcere, dove si svolgevano delle attività teatrali, laboratori, e soprattutto, però era un po' diverso, era molto più vecchio, ed è stato poi rimesso a nuovo anche con l'aiuto di Edoardo De Filippo, che immagino conoscerete almeno di nome, insomma un grande attore e drammaturgo napoletano, che aveva conosciuto il carcere, i ragazzi del carcere, si era, diciamo, molto affezionato alla loro causa, e in varie maniere l'aveva supportati nella ricostruzione di questo teatro, che tra l'altro è stato, diciamo, rimesso a nuovo anche dalle maestranze, insomma, dagli esperti del San Carlo, del teatro più importante di Napoli. E quindi poi questo spazio è stato inaugurato Edoardo De Filippo nell'82, che l'ha, diciamo, restituito ai ragazzi, insomma, un episodio è rimasto abbastanza storico. Negli anni successivi poi ha continuato a ospitare spettacoli e concerti per i ragazzi del carcere, fra cui per esempio uno di Pino Daniele, proprio in questo periodo a Natale nell'83. E quindi anche, diciamo, questo posto è pieno di memoria proprio legata sia alla prigione ma anche alla cultura e soprattutto all'arte napoletana. Quindi anche, diciamo, rianimare questo posto e riempirlo di nuovo di musica è stata una delle nostre missioni principali in questi anni. Ci sono persone di un po' tutto il mondo, chiaramente ci sono parecchi napoletani del quartiere, persone che con famiglie che stanno qua da generazioni, però poi ci sono tanti ragazzi capoverdiani, soprattutto, che è una comunità molto forte sul quartiere e che qua organizzano. Beh, c'è un ragazzo che taglia i capelli, e ci sono ragazzi che giocano a pallone, e poi spesso ci sono anche dei momenti proprio della comunità, tipo battesimi, compleanni, la festa dell'indipendenza di Capoverde. È un po' lo stesso con la comunità srilanchese, che è anche molto forte sul quartiere, e soprattutto organizza dei momenti di meditazione e di preghiera buddista la domenica, proprio in questo stesso teatro, che quindi dovete immaginare, invece che con le chitarre, la batteria, con insomma un allestimento di fiori e statue molto bello che fanno. Siamo sempre qui, noi chiamiamo il ballatoio del primo piano, che è questa, diciamo, questa sequenza di archi, diciamo, di fattura antica, 600-700, con questa, per esempio, questa lampada colorata che abbiamo davanti, la lampada che mettono per i giorni della meditazione, la comunità srilanchese. In realtà rimane là perché è bella, mi piace che stona col contesto, non c'entra nulla ed è bellissima per questo. Tutte le stanze che sono qui alla nostra destra sono stanze dedicate a qualche attività, ci sono le aule del dopo scuola e dei corsi di lingua, c'è il laboratorio di ceramica, c'è il bagno che pure serve e poi in fondo c'è la palestra. Il termine tecnico è governance. La governance di questo spazio è ispirata al principio del diritto all'uso civico. L'uso civico vuol dire, diciamo, la possibilità di tutta la cittadinanza di utilizzare un bene, uno spazio. Come si realizza questa cosa? C'è un luogo decisionale che si chiama assemblea di gestione, che si svolge ogni sabato pomeriggio qua allo Scugnizzo alle 17, e diciamo questo luogo decisionale è quello che ha la legittimità di decidere chi e cosa fa attività in questo spazio, e si decide tutti orizzontalmente, diciamo, non conta chi sta da più tempo, chi sa più cose, chi ha fatto più cose. Quindi si viene qui, si propone, si parla e si capisce se la cosa, diciamo, risponde ai criteri dello spazio. Per esempio, noi non facciamo attività a scopo di lucro, tendenzialmente, non facciamo attività che siano contrarie ai principi dell'antifascismo, dell'antisessismo, dell'antirazzismo. E adesso saliamo ai piani di sopra, che sono, diciamo, sono piani chiusi al pubblico, perché sono quelli che ancora non siamo riusciti a riattivare, perché ci vorrebbero milioni, milioni, milioni di euro. Noi siamo a Salita Ponte Corvo, quindi nella parte alta di Montesanto, che, diciamo, in qualche modo è alla base della collina del Vomero. Quindi qui dal tetto dove siamo adesso possiamo vedere da un lato il Castel Sant'Elmo, la Certosa di San Martino che stanno in cima al Vomero, e tutta la parte verde che c'è sotto con le vigne. Poi sempre da quel lato tutto Monte Calvario, i quartieri spagnoli, fino a Santa Lucia, con sullo sfondo Capri e la Costiera Sorrentina. Invece all'altro lato vediamo tutto il centro antico, diciamo tutti i decumani, la parte greco-romana della città, con in fondo il centro direzionale, e poi via via le zone vesuviane fino al Vesuvio, che oggi peraltro a quest'ora è in quella fase rosa-arancione bellissima. E quindi sì, siamo in un posto molto vicino al centro, ci sono Piazza Dante e Santa Chiara giusto sotto di noi, però è anche un po' nascosto perché è una salita inerpicata in mezzo ai vicoli e la gente non ci passa molto, non lo vedi, non lo noti, anche se è un palazzo enorme, e noi invece vediamo tutti da qua sopra.
Grazie per averci ascoltato. Alla realizzazione di questa puntata hanno partecipato Anas, Andrea, George, Gilman, Ibrahima, Maria, Maria Elisa, Raib, Tilan, Yassin. A presto.